Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buona serata, buongiorno di sera, l'altro sono io, Radio Tor Italia, e sì, la nostra stagione continua, perché non si è mai fermata, quindi anche seppur primo settembre 2022, noi andiamo avanti e quindi cerchiamo di condividere insieme ad Annalisa.
Ciao Pietro, ben trovato.
Grazie a te.
Ma grazie a te caro Pietro, grazie a te. Sì, primo settembre, insomma, devo dire una data importante, l'inizio del tram tram per tante persone che ci ascoltano e che hanno terminato le vacanze.
Diciamo che un po' l'atmosfera del primo dell'anno, no? Quando ci sono delle ripartenze, dei cambiamenti, così col primo settembre, perché poi partono cose nuove, si fanno analisi.
Ecco, i famosi bilanci, il positivo, il negativo, le aspettative, le promesse, insomma, vediamo che succede.
Vediamo un po', e sicuramente non... logicamente le aspettative che abbiamo noi sicuramente saranno soddisfatte, perché lui è il primo ospite di questo giorno di sera, ossia un cantante, compositore, arrangiatore, insegnante di canto, direttore d'orchestra,
chi più ne ha più ne metta,
adesso si trova anche in un posto in cui diciamo gestisce musica live, quindi
esatto, abbiamo già indagato,
qui è Andrea Rodini.
Ciao Andrea, benvenuto.
Grazie, ben ritrovati, spero che mi sentiate bene, e un saluto a tutti i radioascoltatori per il momento.
Grazie mille Andrea.
Allora Andrea, io direi di partire logicamente dal fatto che tu quello che fai lo fai con talento, con il cuore, con l'impegno, la dedizione, ecco, ma fra tutte queste caratteristiche qual è quella che secondo te deve essere sempre al primo posto, altrimenti no, la mattina quando ti guardi allo specchio non sei contento?
Il divertimento. Sembra banale, però è esattamente quella cosa lì, nel senso che in realtà chi si occupa di arte, anche se fa... come dire, fa lo splendido, come si dice dalle mie parti, fa il grosso, in realtà sono tutti dei bambini mal cresciuti, cresciuti nel corpo ma non nello spirito, e quindi la componente del gioco e del divertimento è sempre fondamentale, se manca quella, almeno a me, crea un po' di problemi, ecco. Quindi fino a quando mi divertirò a fare le cose, ma proprio divertimento, ecco, a me non piace lavorare, credo di non aver mai lavorato in vita mia, anzi le volte che l'ho fatto non mi è piaciuto, quindi è questo.
Senti Andrea, ma visto che comunque tu hai a che fare ogni giorno con gli altri, il nostro programma si chiama L'altro sono io, no? Hai a che fare con gli altri, quanto è complicato mettersi nei panni degli altri oggi?
È complicatissimo, devo dire la verità, malgrado il mio curriculum musicale sia ormai abbastanza corposo, nel mio percorso formativo lavorativo credo che la cosa più importante in assoluto sia stata l'esperienza che io ho fatto. Io ho lavorato 10 anni come educatore, lavoravo con pazienti psichiatrici, con i ragazzi complicati delle periferie milanesi, eccetera eccetera, e questo lavoro mi ha insegnato innanzitutto a vedere l'altro, che non è una cosa scontata, nel senso che l'altro esiste, ma vederlo, cercare di entrare nel punto di osservazione dell'altro è una roba complicatissima, però quel lavoro lì me l'ha insegnato tantissimo e ho ritrovato tantissime delle cose che ho fatto lì anche nel lavoro, nella musica e con i musicisti, con gli artisti in particolare. Gli artisti devi sapere entrare nel loro modo di vedere il mondo, sennò diventa complicato, ecco.
Ecco, a proposito di modo di vedere il mondo, caro Andrea, io ho letto da qualche parte una tua considerazione: la musica è la rappresentazione della realtà. Ecco, mi ha stupito molto e mi ha colpito in positivo questa cosa. Quindi ecco, a quali domande la musica riesce a far rispondere a questo punto, Andrea?
Guarda, innanzitutto dividerei fra chi la fa e chi la fruisce.
Sì.
Ok, sono proprio due approcci completamente diversi. Sta di fatto che la musica, se la prendiamo come forma d'arte, non, io tendo proprio a dividere in maniera radicale la musica dalla industria della musica, sono due cose completamente diverse che partono da punti proprio opposti, cioè il punto di partenza di uno è il punto d'arrivo dell'altro e viceversa. Quindi l'arte, la musica come forma d'arte parte dall'arte stessa e va a cercare un pubblico, l'industria della musica considera il pubblico e fa qualcosa per il pubblico, sono proprio due approcci completamente diversi. Detto questo, la musica come forma d'arte, come tutte le forme d'arte, sono in realtà il tentativo dell'uomo di rappresentare la realtà che ci circonda, sia quella diciamo che vediamo con gli occhi tutti i giorni, sia quella soprattutto emotiva, e l'hanno fatto gli scultori con lo scalpello e il marmo, i pittori con i colori e le tele, e i musicisti lo fanno con i suoni. Tutto qua.
Bravo,
interessantissimo. Una curiosità che non so se questa sembra una cosa azzardata. Tu che sei un direttore d'orchestra, ma perché i direttori d'orchestra devono sempre dare le spalle al pubblico?
Perché non possono contemporaneamente dare le spalle anche ai musicisti.
Ma non si potrebbe fare una scelta invece di lato tra musicisti e direttori?
Sai in gergo tecnico il di lato si chiama o di profilo o di tre quarti, però non ha lo stesso impatto. Posso raccontarvi un aneddoto sul direttore d'orchestra? Sapete perché si è arrivati alla bacchetta? Perché il direttore d'orchestra ha in mano la bacchetta?
No.
Perché un tempo il direttore d'orchestra aveva in mano un bastone che picchiava per terra per tenere il tempo, da cui battere e levare in musica, per chi conosce la musica. Quindi il bastone veniva battuto per terra ed era il battere, veniva sollevato per il levare. E questo teneva il tempo e aiutava l'orchestra ad andare. Dopodiché un giorno un direttore d'orchestra, di cui non ricordo il nome, con questo bastone se l'è tirato sul piede, il piede si è fatto male, no ma c'è morto perché gli ha fatto infezione eccetera eccetera. Allora la cosa del bastone non è stato più battuto a terra, si è progressivamente accorciato ed è diventata una bacchetta.
Ah, però, ma questa cosa veramente è
questa curiosità. Stupidi aneddoti, però divertenti, appunto, la parte divertente.
Sì, cioè, a me è sempre affascinato questo legame, questa connessione tra il direttore d'orchestra e i musicisti, cioè il fatto che uno solo attraverso, che ne so, il movimento delle braccia, oppure lo sguardo del musicista riesce a essere connesso. Cioè, veramente, non lo so, è qualcosa di straordinario, no?
È vero.
È magia, la prima volta che mi è capitata di dirigere l'orchestra a Sanremo, la prima prova è stata disastrosa per colpa mia, perché non riuscivo a dare le indicazioni in maniera corretta. Quando alla terza prova invece l'orchestra ha risposto perché aveva capito e i miei movimenti e io ero riuscito a comunicare, hai proprio la sensazione di essere su una carrozza trainata da cavalli che vanno esattamente nella direzione che dici tu, ma è una sensazione bellissima.
Senti Andrea, come è avvenuto questo tuo passaggio proprio alla direzione d'orchestra, insomma, cioè quale aspetto ti ha affascinato di più appunto di questo ruolo, diciamo così?
Guarda, io devo fare una missione, io ho studiato musica da sempre, ho fatto il conservatorio a Milano, eccetera, ma non ho studiato direzione d'orchestra, che è una materia a sé. Poi nel mio percorso artistico ho incontrato un artista per me fantastico che si chiama Renzo Rubino, era un cantautore, abbiamo fatto un pezzo di strada assieme. A un certo punto Renzo Rubino 2013 va a Sanremo Giovani e stavamo lavorando da talmente tanto tempo assieme che è venuto naturale il fatto che io fossi il direttore d'orchestra, ma non l'avevo mai fatto. Non l'avevo mai fatto e non avevo studiato per quello, eccetera, però mi avevano detto: ma dai, ma sì, a Sanremo hanno tutti il click nelle orecchie, il click sono delle cuffiette dentro cui hai un metronomo che va tic 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 e tiene il tempo, e quindi ha detto: ma no, è facile, dai, vai tranquillo, ce la fai. E invece non era facile proprio per niente, assolutamente non è quello, perché non è solo andare a tempo, avere le sfumature, avere il respiro e avere, e quindi mi sono trovato, dopo la prima prova per l'appunto, mi sono veramente trovato in difficoltà e ho studiato come un pazzo. Cioè, mi sono messo proprio nello spazio fra la prima e la seconda prova, che era un mese, ho proprio studiato come un pazzo, sono andato a vedermi i video di Bernstein, di Carlos Kleiber, di tutti questi, ho provato a capire qual era il segreto e poi, insomma, poi è successa la magia, insomma.
Esatto, e poi Noemi, insomma, ti ha voluto, come insomma tuo direttore.
No, Noemi! Noemi, la storia con Noemi è ancora più divertente. Io nel 2000 ho fatto la prima e la seconda edizione di X Factor, ero il vocal coach di Morgan.
Mm-hmm. Sì.
Nella seconda edizione Noemi era nella mia squadra, era l'edizione dove vinse Matteo Beccucci. Mm-hmm. Noemi era nella mia squadra, era arrivata come una cantante R&B e in realtà come una cantante che di quella materia lì ce ne sono tanti. In realtà il timbro vocale di Veronica si chiama, il nome è vero di noi, è un timbro veramente speciale, e quindi lì lei la prima volta che ha cantato in italiano, perché non aveva mai cantato in italiano, è stato a X Factor, in quale edizione di X Factor, quando io e Morgan gli assegnammo la costruzione di un amore di Ivano Fossati, e lei infatti dice: ma è Andrea che mi ha insegnato a cantare in italiano. Dopodiché mi chiamò a fare il vocal coach a The Voice quando lei era giudice. E poi mi ha chiamato a fare le ultime due edizioni di Sanremo come direttore d'orchestra, insomma.
Bella soddisfazione.
Senti Andrea, tu sei anche un insegnante di canto, però
sì,
quando ti puni davanti ai tuoi allievi, cos'è che la prima cosa che dici? Ma non di far, di non fare mai.
Dico una cosa provocatoria, gli dico di non cantare, ma di raccontare. Raccontare con una melodia e un tempo e delle parole, non cantare, perché se no l'attenzione va sull'aspetto tecnico, e la tecnica deve essere un mezzo e mai un fine, perché se no muore tutto, soprattutto in un periodo di tecnica pura come quello in cui siamo noi, non musicalmente, nella musica, almeno nel canto, la tecnica è completamente scomparsa, non esiste più la tecnica vocale, cantanti non ce ne sono più, insomma.
No, è vero.
È vero, è vero, è un parolone oggigiorno, e anche
a proposito
di questo, ecco, parliamo proprio del lavoro che si fa, oltre che sulla tecnica, anche sull'interpretazione, no? Che dà proprio senso anche alla frase musicale, ecco, quanto è importante lavorare proprio su questo aspetto,
no,
oltre che sulla tecnica,
No, è tutto. Per me bisogna proprio partire da quello, perché in realtà partendo da quello tu stai dando un'indicazione all'allievo, cioè quella è la priorità, non la tecnica. Perché poi se parti dalla tecnica, ribaltare l'ordine di importanza delle cose diventa complicato. Diventa complicato. E invece in realtà bisognerebbe partire dall'interpretazione. L'interpretazione è tutto, è che cosa stai dicendo con quelle parole, che cosa stai dicendo con quel tipo di suono di voce, cosa stai dicendo emotivamente in particolare, perché la voce è lo stesso motivo. Faccio questo esempio per far capire ai radioascoltatori: quando ti telefona una persona che tu conosci bene, dal tono di voce tu capisci l'umore, capisci se sta bene, se sta male, se è felice, se non è felice. Ecco, la voce ha quel potere lì, ma quello devi insegnare, cioè devi insegnare qual è il potere evocativo della voce, il potere evocativo di cosa ti tira fuori come emotività. Tant'è vero che io uno dei compiti che do ai ragazzi è: ok ragazzi, adesso noi parliamo di felicità, di tristezza, eccetera, senza veramente sapere che cosa vuol dire. Quindi andiamo a indagare che differenza c'è fra felicità ed euforia, che differenza c'è fra tristezza e disperazione, e come si possono rendere quelle cose con la voce. E poi a quel punto capiscono, e allora la tecnica diventa al servizio di quello e non viceversa.
Fortunati i tuoi allievi, Andrea, perché sì, apprendono non solo l'importanza dell'uso della voce, ma poi imparano tanto anche nella vita, utile nella vita.
Sì. Sto dicendo cose troppo pesanti per la radio?
No, assolutamente, anzi, io e Pietro siamo decisamente, come dire, imbambolati, possiamo dirlo, davvero, dalle tue bellissime parole.
Stiamo ascoltando piacevolmente, sì. Allora, quindi anche i nostri radioascoltatori sicuramente. Senti, prima di iniziare, insomma, ci hai scoperto che insomma stai in questo momento, ti trovi a Poggi Bonzi, tu gestisci, se non mi sbaglio, un qualcosa, no? Se ci vuoi parlare di questa cosa, perché è molto interessante.
Guardate, nella musica io ho fatto veramente di tutto, tant'è vero che quando avete cominciato e mi avete presentato ne avete dette di tutte, io ho veramente fatto di tutto, ma sempre per il motivo per cui vi ho risposto alla seconda domanda, perché io ho bisogno di divertirmi, imparare innanzitutto. Divertirmi, imparare, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi per avere un panorama veramente definitivamente completo di che cosa vuol dire lavorare nella musica in Italia, mi mancava di gestire un live club, che è un posto dove si fa musica dal vivo. E allora con dei soci e degli amici abbiamo aperto qua in provincia di Siena, a Poggi Bonsi, Bottega 26 si chiama, Bottega 26, dove sono vietate le cover, è solo musica originale, non cover band, no. E poi è proprio un posto dedicato alla musica, e la cosa straordinaria è che è un capannone industriale, che detta così sembra brutto, in realtà è un capannone industriale diviso a metà, dietro producono la birra artigianale, davanti la vendiamo insieme alla musica dal vivo, e adesso ho veramente posso andare in giro e insegnare a tutti quali sono i problemi degli altri, ancora una volta, vedete?
Fantastico, Andrea, ma che bello, ma noi vorremmo tanto venirti a trovare, insomma, dobbiamo assolutamente organizzarci.
Ho dei rapporti particolari con Firenze, quindi dobbiamo venire.
Davvero bello.
Senti, Andrea, noi siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, però vogliamo chiudere con un'ultima domanda, diciamo un po' di quelle assurde. Domani devi partecipare a un concerto di Bob Dylan, ok? Sei invitato a un concerto di Bob Dylan. Che canzone porti a questo concerto? Una canzone tua, una canzone di altri? Che canzone porti?
Cioè, io dovessi cantare?
Sì.
No, una canzone mia tutta la vita. Porterei una canzone che ho scritto, che non... In realtà è andata in un disco di Renzo Rubino, si intitola Il tempo del rock. Mm-hmm. E parla proprio dell'omologazione, del fatto che tutti abbiamo bisogno di riconoscersi e riconoscerci in una tribù, perché sennò ci sentiamo soli, abbiamo paura e tutto diventa un po' più complicato. In realtà io ho sempre tentato di fare le cose a modo mio, con tanti pro e tantissimi contro.
Senti, allora guarda, visto che l'hai tirata fuori questa canzone, io ho pensato di metterla adesso, no, a fine di questa.
Sì, è cantata da Renzo Rubino, quella, non da me, ma va benissimo, quella è una canzone che ho scritto io. Oppure ce n'è un'altra, se avete voglia, molto molto bella, che si intitola Parole al vento, di una cantante che si chiama Miele, e che io avevo portato a Sanremo Giovani nel 2017.
Fantastico,
decidi tu, preferisci Parole al vento o l'altra?
No, facciamo Il tempo del rock, Renzo Rubino.
Allora, proprio mettendo questa canzone, noi ti salutiamo, però la dedica, a questo punto la lasciamo a te, siamo in radio, a chi vuoi dedicare Il tempo del rock?
Prego, Andrea.
Guardate, io voglio dedicarlo a tutti quelli che hanno ancora voglia di fare con onestà, ma non l'onestà quella con l'H davanti di recente. Cioè, c'è tantissima gente che ancora voglia di fare, lasciate spazio a chi ha voglia di fare, gli altri si facciano da parte, gli si dà una carezza, gli si offre un drink, ma si facciano da parte, spazio a quelli che hanno voglia di fare.
Bravo, bravo, bravo Andrea, ci uniamo a questo assolutamente invito.
E noi, pure noi invitiamo a mettersi da parte a chi effettivamente non ha voglia di fare, lasciare spazio a chi ha voglia di fare.
Assolutamente.
Grazie a tutti, grazie della chiacchierata, mi ha fatto piacere molto.
Rodini, grazie a te, Andrea, un abbraccio grandissimo, in bocca al lupo per tutto.
Arrivederci, arrivederci.
Ciao Andrea, ciao ciao.
Padroni che dopo un po' diventan come limoni e sgrassano e poi ingrassano, quindi si incazzano. Sai, si dice che gli adolescenti quando parlano non dicono la verità, ma cercano alleanze che dopo un po' vanno a ramello, al ritmo di tango. Ma questo è il tempo del rock, e tutti corrono a far rock, come se per graffiare bastasse avere lunghe le lunghe. E questo è il tempo del rock, anch'io vorrei far rock, per poter gridare dello specchio non c'è più rispetto per un cuore solitario che come un tarlo mangia e sputa, mangia e sputa, mangia e sputa. Sai, si dice che una carota, un sedano, una corsa mattutina e un poco d'aspirina siano la scelta più saggia per la sfilata estiva sulla spiaggia. E ti metti anche il tanga e balli al ritmo di samba. Ma questo è il tempo del rap, e tutti corrono a far rock, come se per graffiare bastasse avere lunghe le lunghe. E questo è il tempo del rock, anch'io vorrei far rock. Morire che stare qua giù, ma non è vero.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Continuiamo sempre su Radio Tor. L'altro sono io,
sì.
Sono un altro cantautore,
esatto.
La grande, da una lunga esperienza, ma anche logicamente la grande energia. Lui è
Alessandro M. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao a tutti e grazie.
Grazie a te, Alessandro.
Grazie per aver accettato l'invito.
Grazie a te.
Allora, molto, molto volentieri, un piacere.
Da quando, esattamente fa, quando eri bambino, no? E fingevi di suonare in sala dei tuoi genitori, scrivi testi, eccetera. Ecco, questo sogno è diventato realtà?
Sì, diciamo, sì, in parte, diciamo, sto lavorando a questa avventura, diciamo. Come già detto altre volte, ho fatto insomma un po' di esperienza nell'hard rock, nel metal, in tutti questi generi qui. Ho cantato in inglese per diversi anni, poi recentemente, poi in pandemia, ho ricominciato praticamente a studiare, a suonare da solo, perché come tutti non c'era più nessuna possibilità di fare un lavoro di gruppo, non c'era possibilità di suonare, quindi questa, diciamo, ricerca da solista è cominciata da lì. E come diversi altri miei colleghi, fra virgolette. Quindi poi quest'inverno ho cominciato a far seriamente, a prendere seriamente questo percorso qua, in italiano chiaramente. E questa mia scelta dell'italiano viene dall'esigenza di parlare in modo diverso, quindi di parlare in modo più diretto, più maturo se vogliamo, e abbandonare un pochino la strada inglese, sì. E quindi è iniziata questa avventura, sta continuando, sono al lavoro sui brani, piano piano usciranno piano piano le mie canzoni.
Beh, senti Alessandro, ma se non ti avessero regalato questa chitarra ma una canna da pesca, tu a quest'ora sei il pescatore.
Ho fatto anche il pescatore, se vogliamo. No, nel senso, vabbè, ma io penso che sia una cosa un po' innata, no? Queste cose, come tanti bambini, ok, che si hanno comunque a casa un clima musicale, un clima artistico, si avvicinano comunque a queste cose qua, quindi vengono sensibilizzati a questo approccio qua. Sì, è una cosa che facevo, soprattutto leggere, quando insomma ero un po' più grandino, cominciavo a leggere questi testi e cercavo di capire esattamente il significato, insomma, come fanno tanti bambini. Non penso di essere un bambino, di essere stato un bambino strano, insomma.
E beh, Alessandro, allora andiamo un po' indietro nel tempo, ecco, perché noi ci interessa proprio Alessandro bambino, perché tu adesso hai la passione del rock, insomma, dell'hard rock, però da bambino già avevi questo, voglio dire, eri già rocchettaro. Ecco, io immagino un bambino rocchettaro, mi è difficile pensare.
Abbastanza, insomma, dischi che giravano a casa erano buoni, insomma, erano gruppi molto, molto conosciuti, di buona qualità, quindi sì, insomma, diciamo di sì.
Senti, ma per poter scrivere una canzone, al di là di tutto, insomma, questa è una domanda che di solito si fa anche agli scrittori, servono delle condizioni ideali o non è, questa è una regola proprio da mettere da parte, non servono condizioni ideali per scrivere una canzone?
Condizioni ideali sì, servono. Non è che una canzone esce sempre comunque, ci deve essere un'ispirazione, ci deve essere un momento c'è il momento giusto e c'è il momento sbagliato. Qui se c'è il momento non è per scrivere, io poso tutto, non faccio niente, non riesco, a volte sto lì, rimango davanti ai fogli, non riesco a nulla, non esce nulla. Può succedere, quindi posso rispondere che sì, ci vuole una condizione, ci vuole un'ispirazione, ci vuole quantomeno.
Ecco, ma l'ispirazione, Alessandro, scusami, sono sempre i momenti bui della vita, cioè momenti dolorosi, oppure insomma la musica può venire anche da momenti di gioia?
Assolutamente, no, tutto quello che è gioia, dolore, qualsiasi cosa, cioè quello che vorrei comunicare io è questo, è raccontare un po' delle storie, un po'... poi che sono mio o no, raccontare qualcosa, ecco, e penso che le persone ci si possano un po' ritrovare anche, questo.
Sì.
Senti Alessandro, quando è importante incontrare anche le persone giuste nel momento giusto, anche durante il proprio percorso come Alessandro di Dio Masa, insomma, cioè, quando è importante?
Alessandro Di Masa, se saluto e ci ascolterà, è stato una persona che mi ha aiutato, insomma, per certi versi mi ha un po' aperto gli occhi, perché insomma, come produttore, professionista comunque che rispetto, eccetera, ho ascoltato i suoi consigli, quindi quando mi ha detto ma perché ancora canti in inglese? Prova a farne una in italiano, una, ha detto, prova a farne una, almeno una in italiano e vediamo cosa salta fuori. E lì è iniziato tutto, no? Io ero un po' titubante, un po' incerto, sotto certi punti di vista anche acerbo, ma ancora mi sento acerbo, nel senso, sotto questo punto di vista mi sento ancora un po' acerbo, però andiamo avanti. Usciranno nuovi brani a breve. Bene. Speriamo bene, io incrocio le dita.
Assolutamente, anche
noi. E anche noi per te, caro Alessandro. Senti Alessandro, come vivi il mondo musicale di oggi? Ecco, c'è, non so, qualche aspetto che non sopporti, che non vivi benissimo, ecco, vorresti che l'industria musicale fosse un po' diversa, ecco.
È un po' difficile, è una domanda un po'...
Domandone.
No, ci sono tanti artisti anche giovani molto bravi, il livello si è sicuramente alzato, anche con il discorso dei talent, che un po' vedo bene e un po' male, però... chissà, magari un giorno ci andrò anch'io, non lo so. però non... per certi versi alcune cose non, quello che non mi piace tanto è purtroppo che ci sono dentro anch'io per forza di cose, è il click veloce, quindi questa velocità sui social, su tutti i digital stores eccetera, è proprio l'approccio alla musica degli ascoltatori che è un pochino, non per tutti, però per la maggior parte è molto veloce, cioè, io ci stavo ore ascoltare i dischi una volta, poi c'erano i libretti dentro i CD, dentro le cassette, si aprivano, si leggevano, si guardavano, adesso è un po' le foto, era un po' più, l'approccio era un po' più fisico, un po' più genuino, adesso è molto più sterile, più freddo e troppo veloce, ecco, a volte si deve veramente skippare questa compulsione di skippare informazioni una dietro l'altra, e insomma la musica secondo me ha un po' perso.
È vero, la frenetico.
Sì.
Senti, domani devi portare con un van insieme a te una gita fuori porta, i Pink Floyd. Ti voglio sapere dove li porti e che cosa accade durante questa gita con i Pink Floyd.
Non ti ho capito, scusami.
A disposizione un van e devi portare in una gita fuori porta i Pink Floyd. Voglio sapere dove andate e che cosa accade durante questa gita fuori porta.
Adesso andiamo. Andiamo a Pompei. Andiamo...
Non hai detto niente, Alessandro. È molto originale.
Dove vogliamo? Non lo so. Non lo so. questa domanda. Beh, sì, un posto comunque in un posto isolato, ecco, io li vedrei, io lo vedrei bene così.
Va bene, ci mancherebbe, massima libertà. Anzi, restando una libertà, che cosa significa essere schietti musicalmente parlando?
Io penso di esserlo, cerco di esserlo a 360 gradi. Essere schietti vuol dire farsi conoscere. Non dire bugie, insomma, cercare di dire quello che si pensa senza filtri. Questo è quello che penso io, nelle canzoni cerco di comunicarlo. Spero che arrivi, perché non sempre. Io cerco di comunicare al migliore dei modi, spero che insomma questa cosa arrivi.
Sì.
Questo è quello che mi auguro.
Assolutamente, ma è una cosa fondamentale, no? Questo fatto che questa condivisione, questo scambio è il fine di ogni artista, suppongo, assolutamente.
Ma sì, assolutamente, sì.
E senti, adesso, insomma, tu oltre alla musica hai anche delle altre passioni, diciamo. C'è un pugile in tensione, quindi dobbiamo stare attenti, io e Pietro. E sei anche un appassionato di moto e di auto americane.
Avete studiato?
Se dovessi abbinare la tua musica ad una bella moto, quale sarebbe? Che marca? Ecco, facciamo pubblicità occulta, non importa.
È difficile questa domanda.
È un'auto, se vuoi in auto.
Un'auto, una Ford Mustang.
Ci sta. Ti abbina perfettamente la tua musica, Alessandro.
Una roba così, dai.
Senti Alessandro, noi siamo arrivati alla fine di
questa... Rumorosa, sì, genuina, dai.
Genuina, però bella, ecco. sì, cioè, che contiene.
Ecco.
Senti Alessandro, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata piacevole, intensa, eccetera. Però adesso...
È un piacere mio.
È giusto mandare il tuo brano Ladra Maledetta. Io voglio sapere se c'è qualche curiosità, no, creativa rispetto alla maledetta, e poi la dedica la lasciamo a te, sei tu che dovrai dedicare a qualcosa o qualcuno Ladra Maledetta.
Allora, vi racconto un po' come è nata questa canzone qua. Questa canzone qua nasce da una poesia di un autore che saluto, che è Francesco Internandi. Abbiamo fatto una serata alla radio qui vicino tempo fa, mesi fa, e mi disse: guarda, ti faccio leggere questo testo, mi piacerebbe, usalo per una canzone, prendi qualche spunto, qualche idea. Ed è andata così, ho preso qualche spunto e un po' ho scritto io un po', insomma, è stata una canzone che è uscita, diciamo, con una collaborazione di questo autore. E un testo che mi è piaciuto, un testo semplice, però abbastanza, insomma, tosto. Quindi, insomma, è andata così. E non ho una dedica da fare particolare.
Vuoi fare una dedica anche a qualcosa, non solo a qualcuno, no?
La dedico a tutti quelli che mi conoscono, a mia famiglia, a mia moglie, a mia figlia, ai miei genitori, a tutti quelli che sono stati vicino a me questi mesi, soprattutto gli ultimi mesi, l'ultimo anno, diciamo, dai. Che, insomma, è stato un po' strano, un po' difficile, un po' variegato.
Ci auguriamo veramente che le cose... No, cambino in meglio sotto tutti i punti di vista.
Esatto, Alessandro.
Ma sì.
Assolutamente. Anzi, che la musica, come succede sempre, no? Che sia catartica in senso buono anche per te, insomma, veramente, sia catartica, ti porti tanto bene, insomma, veramente, ti porti tanto bene, assolutamente.
Io vi ringrazio, è un bellissimo augurio. Sì.
Grazie.
Per me questo mestiere, chiamiamolo così, che poi per me è un hobby, alla fine non è che sono un cantante professionista, cioè sono un amatore, però il mio augurio è che faccia bene a tutti, questo è quello che mi piace, che vorrei, che dà molta soddisfazione, ecco, diciamo, questa cosa qua, che faccia bene alle persone, eccetera, eccetera.
Ma sai perché sono fiducioso? Perché tu, per uno come te, che ha fatto il pugile, e che ogni pugno, se il pugile riesce a rialzarsi,
esatto,
anche dopo il knockout,
anche dopo il knockout.
Sono pugile, ero un pugile, comunque.
Però sai qual è che il pugile?
La tigna è quella, dai.
È l'animo che resta, l'animo da pugile.
Da pugile, cioè che anche dopo un knockout si rialza, insomma.
No, sì, io sono duro, sì, io non mi arrendo facilmente, questo sì. E allora la cosa che ho detto anche al produttore, è rimesso la chitarra in mano a un pugile, hai fatto la tua.
Bravissimo, noi crediamo in te.
Esatto, Alessandro.
Io vi ringrazio tanto, queste cose fanno bene sentirle, fanno proprio bene.
L'Adra Maledetta, e ricordiamoci di seguire con veramente tanta passione,
sì,
tanto amore,
Alessandro M.
Ciao Alessandro,
grazie mille.
Ciao a tutti.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccio, rock and roll, ciao.
Ciao.
Fatto con le tue mani da ladra maledetta, e dove ti nascondi a proteggere i tuoi occhi dagli sguardi? Sei andata a cercare le parole oppure ad inventarne i
Radio Thor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.
E allora parte conclusiva.
Parte conclusiva, sì, Pietro.
Io dico purtroppo.
Ai noi.
Diciamo non è più un purtroppo, perché tanto comunque rimandiamo i nostri ascoltatori a giovedì prossimo.
Esattamente, noi restiamo qui.
Allora, stessa energia, stessa voce, sì, stessa condivisione, e chiudiamo con un'attrice veramente raffinata, una donna solare, affascinante.
Con umore. Lo chiudavamo, ma anche da donna posso dire la stessa cosa.
E lei è
Marilu De Nicola. Ciao Marilu, benvenuta.
Ciao ragazzi.
Grazie,
grazie a voi.
Sì, dimmi tutto. Noi siamo sognatori e abbiamo anche ascoltare i sogni altrui, no?
Sì.
Da piccolo, okay. Tu già sognavi di fare l'attrice o di fare...
Sì, l'attrice. Sì, da ragazzina comunque l'artista, come dici tu, è più, forse più indicato, perché quando sei bambina ancora non capisci bene quali sono i ruoli, però l'idea di stare su un palcoscenico, di emozionarsi, giocare, ridere, è una cosa che è partita veramente da piccola, come hai anticipato tu, insomma, quindi già, non lo so, mi piaceva. pur essendo piccola, non lo so, come quando i ragazzini sognano già, non so, di fare i supereroi, non so, le cose pazzesche, per me lo era, insomma, mi dava energia, vita, mi rendeva comunque anche una bambina solare, allegra, e organizzavo tante cose, insomma, oggi un po' meno, ma però quando sei vicina, insomma, sembra che vuoi conquistare il mondo, ed è giusto che sia così, perché poi è una fase della vita, poi viene l'adolescenza, però meglio sognare, sì, avere un obiettivo che andare così random, senza mete, quindi penso di essere stata fortunata, poi una cosa nata direttamente da me, perché vengo da una famiglia seriosa, si può dire così, di commercialisti, quindi non c'entrano.
Una famiglia seriosa, l'arte è questa,
esatto.
Pesanti, contabili, insomma, perché
non ha potuto contarsi l'appoggio, ma di della tua famiglia,
brava, sì, cara, all'inizio, insomma, sembrava un gioco, che poi alla fine, per carità, lo è, però io volevo andarci un po' più sul serio, nel senso poi farla, ecco, renderlo un mestiere, una professione, non so come, ecco, per l'artista, se si può definire così, però se lo fai poi come uno studio, con passione, a quel punto lo diventa, insomma, ecco, e quindi sì, ho dovuto un pochino farmi capire, poi non è come oggi, insomma, che c'è, come dire, più informazione, ci sono più scuole, insomma, qualche anno fa era un po' più chiuso, quindi era una cosa, diciamo, diversa e affascinante al tempo stesso. Insomma, ecco.
quei cinque minuti prima di entrare in scena o di girare una scena al cinema, sì, eccetera, come fai per riuscire, ecco, a concentrarti bene? Che ne so, ascolti musica, fai dei versi, che ne so, in consulta,
esercizio tombale.
Prego, no, nulla, cerco di rilassarmi assolutamente, di giocare con i miei colleghi, insomma, cerco di distrarmi, però al tempo stesso concentrata, e proprio quei minuti proprio immediati, insomma, cerco di non ripassare le battute, perché lì poi ti impicci, mi perdonate il termine, quindi cerco di rilassarmi, non ti nascondo che spesso avanti e indietro, un solco dove è possibile, quando il teatro è abbastanza, anzi il dietro le quinte è abbastanza grande, altrimenti un po' si soffre, io sì, è un'emozione bellissima, però un po' ti prende, ti non so come dire, aiutatemi, non lo so, perché anche c'è un po' di timore, ecco, timore,
immaginiamo,
sapete, ecco. Capite, no? Esatto, mi potete esatto. Anche voi capire, insomma, ecco.
Ma tu hai iniziato proprio con il teatro. Ecco, sì, quindi immagino quanto impegno e quanta dedizione, insomma, ci sono voluti, no, per arrivare poi ai risultati. Ecco, quali sono state le difficoltà più grandi che hai incontrato proprio all'inizio? Ecco,
purtroppo, insomma, non mi dispiace passare da una parte, ecco, così artistica, spensierata, a una molto, come dire, più seriosa. Purtroppo all'inizio è l'aspetto, come dire, un po' economico, ecco, perché ti devi far conoscere, quindi c'è la cosiddetta gavetta, si accetta comunque il ruolo anche se non c'è sempre un compenso adeguato, insomma, soffrire un po' sotto questo aspetto, ecco, e che purtroppo fa parte della vita, insomma, è una cosa da considerare. Poi io vengo dalla commedia brillante, anche dal teatro dialettale, quindi poi per anni ho dovuto combattere con la dizione, insomma, di tutto, non ci riuscirò mai, però vi giuro, mi sono concentrata per anni, perché poi per essere, insomma, completi, bisogna sempre poi comunque migliorarsi. Poi ho cambiato genere, insomma, dalle commedie brillanti, poi sono arrivate con me, come dire, spettacoli più impegnativi, insomma, anche come dire, è stato un modo per capire, per fai più esperienze, ti confronti con più colleghi, lavori con registi diversi, ognuno nel suo stile, e insomma non è semplice, all'inizio ti devi adeguare tanto, devi cercare di, purtroppo, poi dopo, quando sei un po' più anche matura professionalmente, puoi un po' dire la tua, ma all'inizio puoi dire veramente, veramente poco, insomma, ecco, senti, diciamola tutta.
E senti, Marilu, parliamo un po' del feeling che si crea con gli attori, no? Ecco,
sì,
e che,
sì.
Che non si crea, perché insomma, immagino non sia sempre facile che si provi simpatia per appunto il collega o la collega. Che succede quando non c'è questo feeling, Marilu? Si soffre anche qui? Che succede?
Purtroppo mi è capitato, succede quando anche c'è una sola persona, io dico un po' stonata in quell'ambiente, che non fa un gioco di squadra e crea poi disagio a tutto il gruppo. Io come persona sono molto riservata, cerco di parlare meno, di farmi scivolare le cose, però inevitabilmente ti allontani. E forse, non lo so, mi rimprovero il fatto di non essere chiara, bisogna spiegarsi, non lo so, io come, non so, forse è un aspetto del mio carattere, mi chiudo un po', mi danno fastidio, ecco, questi antagonismi, purtroppo sono tanto frequenti, penso come in tutti gli ambienti di lavoro, però qui non so perché sono più pronunciati, sono più cattivi, non lo so perché sono più, sì, è vero, sì, perché l'antagonismo c'è, fa bene quando è sano, però poi quando è troppo, penso come in tutti i lavori, insomma, non produce niente di buono, però nell'ambiente, ecco, soprattutto teatrale, non tanto cinematografico, perché in quello teatrale tu trovi tutti i giorni, ti confronti tutti i giorni, quello cinematografico ti vedi un po' meno, giri scene diverse, è diverso, diciamo la dinamica è assolutamente diversa, quindi lo senti meno forse nell'esperienza cinematografica. In quella teatrale purtroppo c'è, sì, l'ho vissuta.
Te, che lavora come modella, presenta libri di scrittore, organizza lavori autoriali per format TV eccetera, ecco, in tutte queste cose che fa, e quindi deve fare delle scelte, lavorare su idee e progetti, ci mette più in testa.
Ecco, purtroppo in questi ultimi anni purtroppo più testa, una cosa bruttissima, fredda da dire, non so, comunque ti deve prendere assolutamente, sennò poi non lo fai, perché ecco, dall'altra parte arrivano solo le luci, le cose belle, ma dietro c'è un lavoro, allora purtroppo oggi se devo fare una scelta, sì, c'è anche molta più testa, purtroppo è una cosa brutta e ci penso un po' in più, prima ero forse un po' più sognatrice, non lo so, ma mi sono un pochino, sì, si può dire rallentata, fermata, cioè ci penso un po', quindi più testa, purtroppo più testa.
Parliamo dell'aspetto esteriore, ecco, tu sei una bellissima donna, ecco, quanto secondo te, ecco, questa tua bellezza, questa tua, insomma, avvenenza ti ha aiutata, ti ha agevolata in questo mestiere, oppure hai dovuto lavorare il doppio per dimostrare, insomma, di avere anche, insomma, farina nel tuo sacco?
Guarda, mi è servita quando lavoravo come modella, ovviamente, perché devi, e quindi l'ho usata, concedetemi il termine. Come attrice non lo so, sinceramente, come dicevi tu, insomma, devi poi dimostrare che vali, forse il doppio, devi fare il doppio degli sforzi, poi altrimenti se poi ti danno dei personaggi talmente scontati che poi neanche ti piacciono, li fai, insomma, se arriva la proposta, però non sempre è stata una carta, come dire, assolutamente no, favorevole. Infatti poi negli ultimi personaggi, insomma, ho accettato cose che non avrei mai pensato, insomma, quindi non lo so, dipende poi da quello che tu vuoi fare, forse, qual è il tuo percorso, se uno decide, non so, di fare la showgirl, ovviamente devi puntare parte della bravura, comunque l'aspetto importante. Come attrice non lo so, perché anche in diversi personaggi sono stata anche imbruttita tanto, quindi purtroppo sì, ma va bene, insomma, non va bene così. Ecco.
L'aiuto, buonasera. Allora, ti riporto la scena Paola Borboni. Voglio sapere.
Voglio sapere
che cosa succede in questa scena con Paola Borboni.
Aiuto, non lo so, io non lo so, è una domanda difficilissima.
Prova a usare l'immaginazione, forza Mariu.
Beh, spontanea quello che sono, ma tanto rispetto ci mancherebbe. Nulla, non lo so, proverei ad andare sul simpatico, ma poi se non funziona mi ridimensiono, non lo so.
Qualche battuta, qualche barzelletta, insomma, si dà qualcosa da fuori.
Non esageriamo, però dopo sto sul simpatico, sul pop. Sera da
giocare opere insieme, cantareste sentimentali.
Non va a questi livelli, ma insomma, proverei a... Vabbè, poi che tira male.
Questa domanda è difficile, proviamo ad andare su un'altra. Ok, allora, preferisci ricevere complimenti più dalle donne o dagli uomini? E anche critiche comprese, diciamo, va?
Sì, allora, io mi sono fatta un'idea, quando arrivano i complimenti dalle donne è meraviglioso, è una cosa che che mi piace tanto, perché poi, non so, possono anche un po' ispirarsi, ispirarsi a te, questa cosa mi piace. Dagli uomini, non so, forse sembra un po' antipatico, sono un po' abituata, non lo so, lo do un po' per, mamma mia, lo do un po' per, come dire, per scontato, lo faccio simpatica, ecco, lo do un po', insomma, sono un po', ecco, faccio un po', ecco, perdonatevi, dai. E nulla, quando arrivano critiche pesanti rimani comunque sempre dispiaciuta, non fanno, per carità, non fanno mai piacere, però quando arrivano delle critiche molto molto pesanti vuol dire, non so, evidentemente, cioè, o nel bene o nel male si parla di me, allora evidentemente ho raggiunto, sto raggiungendo qualche traguardo, forse è una mia idea, esatto. Perché non so se mi sono spiegata, ecco, ok,
quindi alla fine di questa nostra chiacchierata,
va bene, ok,
domanda prima del saluto, di abbracciarti, anzi per salutare anche tutti i nostri radioascoltatori e rimandare tutto a giovedì prossimo, insomma, con
ok, sono pronta, ok.
Però voglio chiedere una cosa rispetto a un riconoscimento che tu hai ottenuto per un cortometraggio, no? Firmato da Gabriel,
sì,
Cash, no?
Sì,
dove,
sì,
io ho denunciato,
sì,
di Paola De Chiara, ok? Volevo sapere,
sì, sì,
dopo che hai girato quel cortometraggio e hai ottenuto, insomma, questo,
sì,
riconoscimento, ecco, avevi, sì, una, diciamo, un punto di vista diverso e che hai cambiato?
Dici, legato a quel,
quella tematica trattata nel cortometraggio, giustamente.
Non lo so, per me è rimasto, prenderà invariato, sono comunque, ovvio, soddisfatta, contenta, perché è un po' strano questo lavoro, ho partecipato a progetti, forse sembravano, per carità, più importanti, più impegnativi, e non hanno avuto poi il successo di questo progetto che sì, ci credevamo, per carità, però siamo anche arrivati noi impreparati alla vittoria, come dire, ci siamo meravigliati e io sono rimasta contenta, perché un po' di gratificazione, insomma, ci vuole, insomma, almeno, quindi la leggo in modo positivo, però non è cambiato, cioè sono sempre la stessa, sono contenta, è uno slancio per fare sempre meglio e nulla, e mi convinco sempre di più che la squadra vincente non si cambia, quindi se abbiamo lavorato bene, abbiamo raggiunto questo traguardo così importante a Venezia, spero di ripetere sempre con questo team, insomma, un'ulteriore esperienza, perché se funziona vuol dire, ecco, che tra di noi, per ritornare alla domanda precedente, si stava bene, non c'era cattiveria, antagonismo, quindi ha funzionato e il risultato si è visto, insomma.
Bene,
quindi contenta.
Per la tua, vedi, solarità, per la tua veramente garbata, insomma, veramente,
sì,
allo stesso tempo, veramente, per la
comunità,
esatto, per grande solarità, perché insomma sei stata veramente,
sì,
molto molto simpatica, cara Marzu.
Sì, non lo sanno, non ci credono.
Quando
mi piace giocare,
ci crederanno tutti.
Grazie ragazzi, veramente, per questa opportunità.
Ti ringraziamo di cuore, noi ci risentiamo la settimana prossima.
Sì, siamo lì,
grazie, veramente.
Ciao, arrivederci.
Ciao Marino, un abbraccio grande.
Ciao, un abbraccio a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Alla prossima.
A giovedì prossimo. Ciao, ciao,
ciao.
And lo, the beast looked upon the face of beauty, and beauty stayed his hand.
Long before Lord of the Rings was even a twinkle in Peter Jackson's eye, the director had tried to remake the classic 1933 movie King Kong, the film that he says inspired him to become a filmmaker in the first place. Now we see his dream fully realized in a 3-hour effects-driven spectacular.
There's a wall ahead!
That's where I'll shoot my picture.
It's 1933 and ambitious movie producer Carl Denham, Jack Black, looking more like a mini Orson Welles, is out to make a big fat hit.
So you are ready for this voyage, Miss Darrow?
Sure.
He recruits failing starlet Anne Darrow, Naomi Watts, writer Jack Driscoll, Adrian Brody, and sails to Singapore in search of his giant film.
Nervous? Should I be?
Shipwrecking on a prehistoric island, instead what they find is a land of the giants, a Jurassic Park, home to a monstrous 25-foot gorilla.
Of course it's deserted. Place is a ruin.
A very reluctant star is born. Jackson's King Kong remake is equal parts hit and miss. The story does lag, and some of the effects are downright shoddy.
You saw something. I took her, Kyle.
The real star of the show, though, is the great ape himself, King Kong. He's a beautifully realised, totally believable, sad monster of nature.
Find her!
Once the film is given over to him, King Kong roars.
If you haven't found her in 24 hours, there'll be nothing left to find.
King Kong rates 3 stars.
For more on film and DVD, keep listening to Triple J.
Film Freak.
With Megan.
The youngest daughter, Antoine, will be Queen of France.
Female loneliness is a theme Sofia Coppola has explored in all of her films to date. The Virgin Suicide sees 5 teen sisters confined to their suburban quarters. Lost in Translation follows the solitary journey of a young woman stuck in an unhappy marriage.
Not too much, is it?
No.
Now, in costume drama Marie Antoinette, a young woman is forced to inhabit a cloistered world inside a royal palace.
This is ridiculous.
Yes, madame.
Kirsten Dunst plays teenage Archduchess Antoine of Venice. In 1770, she is traded to King Louis XVI, Jason Schwartzman, boy heir to the French throne.
She looks like a child. I've heard you make keys as a hobby.
The sole mission of the marriage is to produce an heir.
Yes.
When this doesn't happen, Marie Antoinette becomes the focus of intense gossip and scrutiny.
I'm afraid the Queen has a somewhat artistic temperament.
She takes solace in living a party lifestyle that would make even Paris Hilton green with envy.
She spends like mad.
Marie Antoinette has been criticised as revisionist, clueless, fatally hip, and not historical enough.
The King and Queen are complete blunderers.
But there's more afoot here. Marie Antoinette feels like a very personal film, obviously a character with whom Coppola identifies.
Don't they ever get tired of these ridiculous stories?
And there's a certain melancholy that infuses every luscious frame of Marie Antoinette, giving Coppola very good reason to defy her critics.
Letting everyone down would be my greatest unhappiness.
Marie Antoinette rates 3.5 stars.
For more on film and DVD, keep Keep listening to Triple J.
Thank you. afraid of no ghosts. She just walks the moon. I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I think you better call
Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters.
I can't hear you. Who you gonna call?
Ghostbusters.
Loud.
Ah.
Thank you.